ore 20 e 21 del 21 novembre, comincia con qualche minuto di ritardo, no, le cose città. La frequenza è sempre quella di Radio Onda Rossa, gli 87.9, 06 49 17 50 è il numero per mettervi in contatto con noi. Ma tanto oggi non c'è Semiglia dopo di noi. Buonasera Fabio.
Ciao Vale.
Ciao a tutte, ciao a tutti.
Semiglia oggi non viene.
Non viene, quindi ce la prendiamo un po'
e
più comoda.
E quindi ce la possiamo prendere un po' più comoda. Un saluto intanto a Martina, che Martina non ci ha fatto il disegnetto stasettimana, è la nostra illustratrice, capito?
Guarda caso manca il professore
e
manca il disegnetto.
Manca il disegnetto, io. Semiglia non viene, io...
Un 2 più 2 lo farei.
Un saluto al nostro professore che oggi abbiamo lasciato in panchina. L'abbiamo lasciato perché noi avevamo già in programma da diverso tempo quella che per noi è, diciamo, la puntata maledetta, una puntata che ci abbiamo pronta da marzo, per motivi vari non riusciamo mai a farla. Forse, che lo so, se non c'è un blackout oggi di corrente, forse ci riusciremo. Vai, a te l'onore.
Ce l'abbiamo pronta da marzo, in realtà da marzo avevamo in mente di farla, poi l'abbiamo preparata in questi giorni anche in maniera abbastanza tumultuosa. La puntata di oggi la dedichiamo a un'etichetta abbastanza mitologica nel mondo della musica indie, quantomeno l'etichetta si chiama Elephant Six e è vero come dice Ale che abbiamo da tempo pensato di farla, l'abbiamo pensato di farla subito dopo una puntata di qualche tempo fa, una puntata in cui avevamo come ospite Massimo Palma e la puntata era dedicata per intero a un album di Neutral Milk Hotel, che è certamente la band più famosa e uscita da questa etichetta, da questo collettivo, più che etichetta, e adesso vi racconteremo il perché, è più un collettivo che un'etichetta. L'album in questione è In the Aeroplane Over the Sea e appunto, se volete, è una puntata particolare perché quell'album è di fatto interamente dedicato a Anne Frank e quindi insomma, se volete recuperare quella puntata fatelo, perché non tanto per noi due quanto per Massimo Palma
che ha scritto un bellissimo,
bravissimo, e su questo album ha scritto un libro splendido
e basta.
E insomma, abbiamo pensato comunque la puntata andava fatta e abbiamo aspettato uno spunto. Lo spunto ce l'ha dato il fatto che a fine agosto negli Stati Uniti e da settembre nel resto del mondo è visibile in diverse piattaforme un documentario dedicato all'etichetta. Il documentario non ha un titolo molto originale, si chiama The Elephant Six Recording Company e non l'abbiamo visto. E non abbiamo visto per ragione di tempo, lo recupereremo, per chi fosse interessato sappia che non esiste in italiano, quindi certamente questo può essere un po' un ostacolo il fatto che sia in lingua originale, ma magari aiutati dai sottotitoli e certamente da gran bella musica, insomma è un prodotto che ti farà vedere.
La pena vedere, esatto.
Io direi, Ale, se sei d'accordo, abbiamo nominato prima qual è la band, non è uno spoiler ovviamente, qual è la band più importante, abbiamo nominato i Neutral Milk Hotel di Jeff Mangum, che tornerà poi in questa storia anche sotto altre vesti, prima ancora dell'album che abbiamo citato che è del 97, e il primo album dei Neutral Milk Hotel esce nel 1995 ovviamente per la Elephant Six, distribuito dalla Merge Records, quell'album si chiama On Every Island. Da quell'album abbiamo scelto una canzone che in questo momento non
Where
ricordo.
Where You Find Me Now, Neutral Milk Hotel. La partiamo così questa puntata?
Partiamola.
Smoking up, you sleep in the green of every everyone burns. All
E allora in Neutral Milk Hotel, where you'll found me.
Now. Vabbè, quindi cominciamo adesso la storia. Ovviamente la storia la facciamo cominciare dall'inizio. Specifichiamo subito, e tornerà durante l'arco dell'intera puntata, il fatto che Elephant Six è un'etichetta molto sui generis, più che un'etichetta musicale in senso stretto, è un collettivo, è una unità di intenti, e potremmo definirla un'etichetta liquida, diciamo così, per capirci forse meglio. È un collettivo già da subito, dall'inizio, da quando i protagonisti di questa storia si incontrano. L'etichetta di fatto nasce grazie a quattro amici, tre vivono a Ruston in Louisiana, un posto abbastanza dimenticato da Dio, visto che per dei ragazzi teenager amanti della appassionati di musica, e questo tra il loro legame, il negozio di dischi più vicino ce l'hanno a 60 o 80 miglia, adesso non ricordo, comunque lontanissimo.
Loro dicono di loro stessi: eravamo quattro ragazzini annoiati che non avevano altro da fare se non dedicarsi con tutto il cuore alla musica e all'arte.
Assolutamente, loro si conoscono, i primi a conoscere, e cominciamo a dare qualche nome visto che torneranno questi nomi, sono Robert Schneider e Jeff Mangum. Jeff Mangum è il leader, il cantante, l'abbiamo appena ascoltato nella sua creatura più importante, quella dei Neutral Milk Hotel. Loro si conoscono giovanissimi a scuola, piccoli, e Schneider in realtà non nasce poi in Louisiana, nasce in Sudafrica, emigrerà, la sua famiglia emigrerà negli Stati Uniti, in Louisiana, e lui di fatto sono gli anni degli elementari quando conosce Jeff Mangum. Poi conoscono Will Cullen Hart, altro protagonista di questa storia, e in questo caso li conoscono per una squadra di football, visto che la scuola di Schneider e Mangum non ha una squadra di football, vogliono iscriversi nella squadra di football di un altro istituto. In quell'istituto, in quella squadra, probabilmente conoscono appunto Will Cullen Hart. Un altro, il quarto personaggio, il quarto protagonista è Bill Doss, lo racconteremo dopo, l'unico che oggi non c'è più, è morto. Lui era, in realtà non era di Ruston, era di Tupac, un centro ancora più piccolo che era poco distante da Ruston. Lo dicevamo prima, ovviamente sono annoiati, quello che hanno in comune, la passione per la musica, non hanno molta facilità a reperire musica perché, lo dicevamo, i negozi sono lontani, non c'è ancora internet, non scaricano musica in rete, e quindi cominciano a far di necessità virtù, ogni tanto si imbarcano in dei viaggi per comprare più musica possibile, ma soprattutto trovano un canale per cominciare a conoscere più musica. Nel frattempo loro stanno cominciando a suonare gli strumenti, tutti suonano un po' tutto, e questo sarà una caratteristica importante nella storia del collettivo e dell'etichetta. Schneider è quello un po' più bravo, anzi è quello più bravo, è quello che comincia prima, sta per suonare bene la chitarra, è quello che comincia a dare un po' una direzione musicale anche agli altri. Il modo che trovano per ascoltare più musica, per conoscere più musica, è quello di riescono a ottenere dalla stazione radio della Louisiana Tech University, appunto l'ateneo locale, riescono a ottenere un piccolo spazio, una puntata, una note cose città, ma fatta in Louisiana, e lì cominciano a copiarsi i vinili, a registrarsi su musicassette. Le musicassette sono il primo prodotto di quella che poi diventerà l'Elephant Six. Sono molto artisti tutti, soprattutto Arte è molto attento al packaging, è molto attento alle grafiche, quindi lui ha le prime musicassette di questi ragazzi che non fanno ancora, non c'è ancora nessuna etichetta, sembra che siano delle vere e proprie opere d'arte. E in questi anni, ancora prima che poi diventi una realtà, e scelgono il nome Elephant Six e fanno un logo. Il logo sarà fatto da Arte e sarà fatto ispirandosi, e anche nel nome. Anche il nome di Art si ispira a una, e questo l'abbiamo letto sul libro di Palma, e si ispira a un quadro a un'opera di Max Ernst che si chiama L'Elephant Célèbre, se si pronuncia così in francese, sì. Un'opera surrealista del 1921, e protagonista un elefante, in quel caso la proboscide finisce con una testa di toro. Loro insomma da qui si ispirano, e qui nascerà un logo, poi come dicevamo prima, destinato a diventare abbastanza mitologico, quantomeno nella musica indie. Ragazzi, adesso non è che li seguiamo passo passo, comunque crescono, e a un certo punto abbandonano abbandonano la noia di Rasten, abbandonano le loro famiglie, la loro casa e se ne vanno a studiare fuori. Ale poi vi racconterà di tre di loro che si trasferiranno a Athens in Georgia. Seguiamo qui Snyder, prima fa una sorta di viaggio, si prende una sorta di anno sabbatico e gira per gli Stati Uniti, poi si trasferisce nella Università di Colorado, del Colorado a Denver, e qui insomma, non credo che la scuola, l'università fosse il primo dei suoi pensieri, comincia subito a cercare una band, comincia a cercare musicisti con cui suonare, insomma, in un negozio di dischi come si faceva almeno fino a qualche anno fa, adesso è un po' più complicato, stacca un bigliettino, va a fare il suo provino, viene preso, e qui in questa tua prima band, di cui adesso non è importante neanche dire il nome, conosce un altro protagonista di questa storia, si chiama Chris Parfitt, un chitarrista. I due sono molto uniti soprattutto dall'amore per due band abbastanza diverse ma che poi portano a sintesi un po' il sound della Elephant Six, da una parte i Beach Boys, da una parte i Pavement, e insomma a un certo punto si stancano delle band in cui sono e cercano altri musicisti, e trovano due persone perfette per loro, anche per appunto la condivisione dei gusti musicali, Jim McIntyre e Hilary Sidney è la batterista, Jim McIntyre è uno che suona un po' tutto, insomma, e fondano una band che chiameranno The Apples, solo più tardi nel 95 diventerà The Apples in stereo. Però la cosa importante da dire in questo momento è che gli Apples, appunto con quel nome, nel giugno 93, ed è il motivo per cui il documentario è uscito in questo anno, perché sono passati 30 anni, registrano un EP che si chiama Tidal Wave. Se non parlassi troppo ce l'avremmo sotto la...
Ce l'abbiamo sotto, capo?
Sì, no, ce l'abbiamo sotto, probabilmente non si ascolta, non si sente così bene, quello intendevo. Comunque questo EP Tidal Wave esce a giugno 93 e a tutti gli effetti il primo titolo della Elephant Six.
0001
compare qui il login della Elephant Six, e noi però adesso godiamoci un po' di musica, non vi facciamo ascoltare questo pezzo, non vi facciamo ascoltare nessun pezzo di quell'EP, vi facciamo ascoltare un pezzo tratto da Three Soul Evolution, un album del 1997, scusate. Il motivo per cui abbiamo scelto questo album è perché Snyder, a dire di quanto resta tutto molto è molto un collettivo, appunto una comune, e Snyder sarà quello che registrerà In the Aeroplane Over the Sea, il disco più importante dell'etichetta, e nello stesso periodo in cui sta producendo e mistando quell'album, e lui sta registrando un album che suona abbastanza diverso dal disco di Neutral Milk Hotel, l'abbiamo detto, si chiama Tom Soul Evolution, le settimane sono le stesse. Da qui abbiamo scelto la canzone che apre l'album, che è un gioiello veramente pop abbastanza perfetto, che si chiama Seems So. Loro sono The Apples.
Seems So per gli Apples in Stereo. Vi stiamo raccontando la Elephant Six, questa etichetta indipendente tra le indipendenti. E quindi questi quattro ragazzini di Ruston, ragazzini appunto annoiati, che non avevano altro da fare che ascoltare musica e dedicarsi all'arte, sono nerd, poi registrano in analogico, amano questo, diciamo, questo suono molto lo-fi. E uno arriva, si presenta con un'idea e poi insieme questa idea si sviluppa. Questa è proprio una delle caratteristiche di questa etichetta. E quindi Jeff Mangum, Will Calemart e Bill Doss si trasferiscono ad Items e in Georgia. Perché ad Items? Items è una città universitaria, ha buone opportunità di lavoro, ha affitti anche bassi e poi è anche un centro che in quegli anni, insomma, anche musicalmente c'era un gruppettino che si chiamava gli R.A.M. che, insomma, diciamo, in tutto il mondo stava conquistando critiche e pubblico. C'era un signore che si chiama Vic Chesnut, che poi ritornerà anche all'interno più tardi della nostra puntata. Snyder, appunto, come ha detto Fabio, è andato in Colorado da un'altra parte. Questi tre fondano i Synthetic Flying Machine, è il primo gruppo che formano loro. Però la distanza con Snyder in realtà non è un problema, non ne risente questo collettivo, ed è proprio in questo momento, quando loro sono distanti, che si trovano in queste due città, che prende proprio vita la Elephant Six Recording, ecco, come proprio una vera e propria casa discografica, etichetta discografica forse. Lo scopo era creare una possibilità per tutti e tutte di creare e pubblicare la propria musica e farlo sperimentando, sì, perché un'altra caratteristica degli Elephant è che dentro i loro album noi troviamo tantissimi strumenti, da quelli più, diciamo, semplici, che possono essere archi vari, violini, violoncelli, eccetera, eccetera, e banjo, tanti fiati.
Era proprio poi uno degli elementi del loro, loro avevano fatto una sorta di manifesto programmatico che poi in realtà erano pochissimi punti e molto, insomma, molto semplici per chi sposava almeno quella filosofia. Un suono lo-fi e l'attenzione al dettaglio e quindi lo strumento insolito. Il terzo era: devono fare pop, devono essere una musica e deve essere un pop, ovviamente non commerciale, non interessava quello, ma doveva essere comunque accessibile, non doveva essere una musica troppo colta o troppo chiusa. Cioè, comunque loro mettono sempre al centro la canzone.
Oh, nella narrazione dell'etichetta si individuano i due centri dove erano dislocati queste quattro unità di artisti, li dividono spesso in est e ovest. In realtà è una divisione un po', come si dice, proprio un po' arbitraria, perché poi siamo comunque nel sud degli Stati Uniti, sì, una parte è più spostata verso est, quindi la Georgia, l'altra verso ovest con Denver. Tra i gruppi di est ci sono gli Olivia Tremor Control, che sono quelli formati da Will Calenart e Bill Doss. Loro pubblicano nel 1900, allora innanzitutto fanno, cioè sono loro a dare alle stampe il secondo titolo in 002 per la Elephant, e nel 1996 pubblicano il loro capolavoro Desk et Cubis Kestol. Le influenze di questo disco, ma di tutta l'etichetta, sono quelle più pop, sì, ma è un pop dei primi Pink Floyd, Syd Barrett, eccetera, i Beach Boys e tanti
poi
Beatles.
Beach Boys, non abbiamo detto che è lo studio in cui molti registreranno, è lo studio di Denver. E t'ho bruciato. Vai,
la
vai,
ringrazio
vai.
Per avermi fatto questa domanda. Vai. Lo studio di Denver prende proprio il nome di Pet Sound in omaggio, ovviamente.
Hai paura che ce ne saremmo dimenticati.
Al capolavoro dei Beach, non c'è problema. Questo disco è stato concepito come una colonna sonora di un film mai realizzato in realtà, su una coppia di donne di nome Olivia e Jacqueline. Formalmente non si sono mai sciolti, anche se l'ultimo disco che hanno pubblicato risale al 1999, e noi da questo Dusk at Cubic Castle ci andiamo ad ascoltare Define a Transparent Dream. Loro sono gli Olivia Tremor Control. Beh, anche nella scelta dei nomi, questi della Elephant, abbiamo ascoltato gli Apple in stereo, Olivia Tremor Control, abbiamo nominato i Neutral Milk Hotel.
Abbiamo ascoltato anche. E questi tre gruppi che appena nominato Ale sono i gruppi più importanti, ovviamente, di Righetta, sono i membri fondatori del collettivo, insomma. I quattro ragazzi che abbiamo nominato prima, quando si erano conosciuti ancora ragazzini durante le scuole elementari e medie, e a dire però il collettivo ovviamente ti allarga, e prima Ale lo spiegava, ci sono due poli che in realtà poi di fatto non sarà proprio così, comunque c'è Denver in Colorado dove c'è Schneider e dove soprattutto c'è uno studio di registrazione, e poi c'è Edens in Georgia, e un'altra band molto, forse la band più importante dopo queste che abbiamo appena nominato, uscita dalla, che riporta sui propri album il logo della Elephant Six, sono certamente gli Earth Power. Gli Earth Power sono una band che non ha nulla a che fare con la Louisiana, è una band in cui i membri, insomma, della band sono nativi, sono due ragazzi di Athens in Georgia. Uno di questi è, mi sfugge il nome, scusate, e Andrew Rieger, il cantante, l'altro personaggio è Laura Carter. Laura Carter è una figura fondamentale nella storia dell'Etichetta, una figura fondamentale non solo perché è una polistrumentista e una musicista eccezionale che ha suonato in tantissimi album, tra cui quello il secondo album di Neutral Milk Hotel, è la fondatrice, ovviamente suona nei suoi Earth Power, in tantissime altre band, ma al di là di questo lei ha il merito di aver fondato un'etichetta che si chiama L'Orange Twin Company. È importante raccontare questo aspetto qui perché la maggior parte dei gruppi che fanno parte alla Elephant Six, tra cui quelli che stiamo nominando, se andate a cercare l'etichetta non trovate Elephant Six, trovate nella gran parte dei casi Orange Twin Company. Il motivo è semplice, il motivo è che l'etichetta non riusciva, ma già dopo i primissimi album non riusciva a stare dietro, era così dietro le richieste, loro avevano immaginato tutto per decine di persone, non pensavano a un pubblico, loro sono quanto c'è di più lontano possibile dall'idea di musica come fonte di profitto, erano proprio, volevano creare qualcosa che andasse anche al di là della musica, e anche questa è parte della scelta della vita in comune che si chiama proprio Orange Twin, non ricordo cosa, e il nome dell'etichetta appunto omaggia questa comune dove tra parentesi la stessa Laura Carter era. Ma adesso non complichiamo troppo, non facciamola troppo lunga, lo nominava prima Ale, noi degli Earth Power scegliamo, è una band abbastanza prolifica, e abbiamo scelto una di farvi ascoltare una canzone del loro settimo album. L'album si chiama Walking with the Beggar's Boys. Scegliamo questo album in particolare, questa canzone, perché nella title track partecipa un personaggio enorme della musica tutta americana, in particolare ovviamente di Edens, visto che era di Edens, e lui è Big Chestnut, ne abbiamo parlato qua, e anche qui se volete recuperate il nostro vecchio podcast, una puntata molto intensa, molto bella per noi, dedicata a Big Chestnut, appunto canta insieme agli Earth Power in questa canzone meravigliosa. La canzone è Walking with the Beggar Boys. We'll be right back.
Sono gli Elf Power, qui questa è sempre la Onda Rossa, questa è sempre Note Cose Città nella storia dell'Elephant Six, che però adesso ci addentriamo un po' di più nel catalogo, perché poi alla fine la storia, ecco, è questa, ve l'abbiamo raccontata, no? E questi scambi, questa comunità. C'è anche un altro aspetto, oltre allo sperimentalismo, la sperimentazione di trovare nuovi strumenti particolari, eccetera, eccetera. Un altro aspetto interessante è quello, proprio perché è un'etichetta inclusiva, che magari persone che volevano avvicinarsi, che ne volevano fare parte, semplicemente non sapevano suonare, e quindi gli viene insegnato a suonare e partecipano alle registrazioni in maniera più o meno importante, però insomma comunque c'è questo scambio anche culturale. E uno dei gruppi che meglio rappresenta, diciamo, questa filosofia, ma anche con l'album in particolare che abbiamo scelto, sono i Minders, un gruppo attivo dal 1995, è stato fondato da Martin Lieper e dal leader della band degli Apple Sisterio, quindi Robert Schneider. Si erano conosciuti quando entrambi erano a Denver. Ora a questo duo si uniscono a un certo punto altri musicisti, quindi diventa una band veri e propri. Poi però che succede? Il gruppo si sposta a Portland, ma senza Schneider, per cui il gruppo resta attivo e perde uno dei suoi membri fondatori. Proseguono le pubblicazioni, fanno singoli, fanno EP, esce anche qualche album. Poi nel 2008 una pausa di 8 anni. Questa è un'altra caratteristica dell'etichetta, perché poi questi gruppi nascono, muoiono, se ne formano altri, eccetera eccetera. Nel 2016 prende vita un album che si chiama Into the River, e appunto la realizzazione, ma soprattutto la descrizione di questo disco avvenuta attraverso un crowdfunding, e descrive meglio di quello che sto facendo io un po' tutto il progetto. Loro dicono:
non sottovalutarti,
vi chiediamo di aiutarci a raccogliere $7,000, faccio uno spoiler, e ci riescono poi, in modo da avere la possibilità di fare tutto quello che vogliamo fare. Abbiamo bisogno del tuo aiuto per fare il master, per fare la copertina dell'album, per la produzione dei dischi in vinile, per la promozione e anche per un eventuale tour di supporto appunto ad Into the River, che era prevista per maggio del 2016. L'album è stato registrato in 2 anni con l'aiuto di 16 musicisti, andando a scorrere, troviamo appunto archi, troviamo ottoni, tastiere, eccetera eccetera. E il disco è stato registrato al Jackpot Studio e prodotto da Larry Crane, già con Elio Smith, per esempio con i Gobi Twins, ed è un ritorno dopo 8 anni. E aspettate, mi sono perso una parte della descrizione. Dice: è un esperimento audace e lussureggiante che offrirà un passaggio di quello che noi stiamo cercando di creare nella migliore forma uscita finora. Da 20 anni, dicono, e produciamo musica e dischi. Abbiamo sempre avuto un approccio lo-fi, fai da te nel fare musica. Scriviamo e registriamo le nostre canzoni, creiamo noi le copertine dei nostri album. Abbiamo una grande squadra di amici e amanti della musica a tutto tondo, la cui creatività e genuino amore per la musica ci ha portato fino a qui. I Minders, e questo è un altro aspetto, sono un gruppo di di persone che nella vita lavora, che fatica a mantenersi con la musica, e quindi credi e quindi cerchiamo l'aiuto di tutti e tutte quante voi. Abbiamo realizzato molto, ora c'è rimasto questo piccolo passo da fare, non rimarrai deluso. Appunto, riescono a raggiungere la cifra desiderata. Il disco si chiama Into the River, è molto bello, e qui le influenze, per quello che mi riguarda, direi che si sente che stavano ad Items, si sente che c'era un gruppo come gli IREM. Tutto questo è molto chiaro ascoltando Terry da Into the River, e loro sono i The Minders. Al finale è così, erano 15 secondi di silenzio, molto Hard Day Life, a proposito di Beatles e influenze.
Abbiamo già raccontato molto dell'Elephant Six, abbiamo detto che è un'etichetta, poco etichetta discografica nel senso stretto del termine, che è molto liquida, che è più un collettivo, che è una comunità
di intenti,
di rifiuto in qualsiasi forma il profitto, gli danno dei comunisti, come si usa poi, no, definire una figura marginale negli Stati Uniti, comunque gli danno dei comunisti, dai Nedro a Mirkotel a tanti dei musicisti che facevano parte della comune. Abbiamo spiegato che ci sono due poli, insomma, e che le band, l'abbiamo detto anche, cioè, nominando i membri, cioè, insomma, c'è uno scambio continuo, soprattutto il nucleo storico, tutti suonano tutto e tutti suonano con tutto. E il loghino della Elephant Six non c'era soltanto negli album prodotti dalla Elephant Six, poteva comparire anche in album di altre etichette. Ma come si entrava? Cioè, sembra quasi una qualcosa d'elite, in realtà non era così, però si faceva parte dell'Elephant Six se si era nel nucleo originario dei fondatori, e ne facevi parte di diritto se un membro della tua band aveva suonato anche soltanto una volta con un'altra band facente parte della Elephant Six. Però poi c'erano dei altri personaggi che erano considerati un po' erano chiamati gli outsider, che entravano nelle Fan Six per invito o per associazione, cioè loro sentivano una band che suonava come loro avrebbero voluto far suonare una delle loro band, e li invitavano, li associavano all'etichetta. Poi c'è ancora un'altra cerchia, che è la cerchia
venite a non vendere dischi con noi.
Sì. Ottimo, sì, potrebbe essere un ottimo slogan della Elephant Six. E poi, dicevo, c'è un'altra cerchia che viene chiamata la famiglia estesa, cioè band che non hanno mai avuto il logo, l'elefante della Elephant Six sui loro album, che però vengono di fatto associati a Elephant Six. Tra questi il gruppo più importante è certamente un altro gruppo di Athens, e Youth Montreal, una band diventata abbastanza monumentale come importanza nel panorama indie, fanno album continuano in piena attività. Il loro album, che certamente è più vicino al sound della Elephant Six, perché poi in parte negli anni un po' allargheranno il loro spettro sonoro, e c'è Repeal, il loro debutto del 1997. Però noi vi facciamo ascoltare una canzone tratta da un loro album relativamente recente, un album del 2013 che si chiama Lucy with Sylvian Breyer, e vi facciamo ascoltare questo album perché qui, in questa canzone in particolare che abbiamo scelto di farvi ascoltare, che si chiama The Sirens of Your Toxic Spirit, si sente l'influenza di un altro musicista che non era nella prima ondata di influenze, probabilmente il suo nome non compariva, dopo invece ha influenzato e parecchio il sound di molte band Elephant Six. Parliamo di The Big Star di Alex Chilton. Qui, per chi la conosce, si sentono molto gli echi di una canzone meravigliosa come il 13. Loro sono Youth Montreal, questa è Sirens of Your Toxic Spirit.
troubled, it's flooded with sorrow, and it poisons everybody near it. But I'm not a patron of yours anymore. Don't want to heal it. The sirens of your toxic some warped form of charity. I've wounded you and you've wounded you too. At least we can feel good about the parity. The flow of your struggle is flooded with sorrow, and you poisons everybody near it. But I'm not a patron of yours anymore. Don't want to hear it. The sirens are your toxic spirit.
E questa era Silence of Your Toxic Spirit. Loro erano gli Of Montreal, questa è sempre Radio Onda Rossa. Abbiamo parlato prima dei Minders, che hanno fatto un crowdfunding per produrre il disco. Vi ricordo che, anche se non c'è un crowdfunding, c'è comunque da sottoscrivere a questa radio che ne ha bisogno, che vuole farsi sentire, e che adesso anche con il DAB intanto siamo entrati anche in questa nuova, come si dice?
Frontiera.
Tecnologia, nuova frontiera. E vi ricordo anche che ad agosto è uscito un documentario che insomma racconta la storia degli Elephant Six con filmati eccetera eccetera. Pochi mesi prima era uscito anche un libro che sembra sia molto molto bello, si chiama Endless Allo-Fi History of the Elephant Six Mystery, libro che ancora non mi risulta tradotto in italiano. E siamo arrivati in pratica alla fine della storia, poi abbiamo una coda, diciamo che dal 1999 l'etichetta va un po' in un sì, forse direi un declino, perché i leader poi hanno iniziato a perdersi, Mangum non stava decisamente in condizione, e gli elementi fondatori appunto si perdono in altri progetti, formano
paradossalmente il successo relativo che incontrano soprattutto sull'onda del botto di Neutrambilk Hotel, non erano questo onda rock che abbiamo è stato molto utile nel trovare spunti, nel leggere la storia dell'Elephant Six, la chiama diaspora mediatica, cioè il fatto che loro cominciano a essere conosciuti, cominciano, internet nel frattempo è arrivato, e come vanno in altre città a suonare da altre parti, insomma questo fa male, cioè toglie l'aspetto quello davvero fisico romantico della comune, no ma proprio anche fisico in senso letterale. Stavano sempre fianco a fianco a scambiarsi idee per canzoni, a scambiarsi strumenti e membri delle band, quindi questo influisce sulla Elephant Six.
Poi che succede? Nella seconda metà del 2000 il logo Elephant torna a pubblicare un album per gli Oliva Tremor Control, il disco era New Magnetic Wonder, che comprendeva tra l'altro contributi di tutti e quattro i leader. Poi c'è un altro evento che diciamo scombussola parecchio la storia della Elephant, perché nel 2012 muore uno dei quattro membri fondatori, Bill Doss, e a quanto abbiamo capito, appunto non avendo visto il documentario, il film termina proprio con l'omaggio che un po' tutti i musicisti che hanno fatto parte di questo collettivo dedicano all'amico recentemente scomparso. Lo faranno al Fortivat, un locale storico della musica sì di Adams, anche della musica americana, forse per Adams quello che è stato al CBGB a certo. New York, o il Whisky a Go-Go a Los Angeles. Noi diciamo concludiamo la nostra storia appunto prima della coda con un altro gruppo che interpreta molto bene questo senso di collettivo. Loro sono i Gerbils, un gruppo formato dai membri di tutti i gruppi più importanti, da Ineto al Mirko Della, agli F-Power, agli Of Montreal, eccetera. Hanno due album all'attivo, poi si sciolgono perché anche per loro nel 2002 arriva la morte di uno dei membri, ovvero del chitarrista. In particolare il progetto è opera soprattutto di Scott Spillane, che è il barbutissimo suonatore di corno che sentite in The Aeroplane, Over the Sea, uno che ha contribuito in maniera importante a segnare proprio il sound di tutti i gruppi in cui ha partecipato per l'etichetta. Il disco che ci stiamo per ascoltare è un altro dei must della Elephant, diciamo così, uscito nel 1998, si chiama Are You Sleepy, è il disco di esordio della band. A questo disco seguirà poi un altro album che tre anni dopo prodotto dalla Orange Twin di Lara Carter, di cui abbiamo già parlato. Non ci riesco che ascoltarlo, il brano si chiama Fluid e loro sono The Gerbils. Fammi salutare allora, grazie a tutti e a tutte gli ascoltatori e le ascoltatrici, un saluto al nostro professore che ritroveremo la prossima settimana con le uscite discografiche di novembre, un saluto a Martina, vediamo se si alza la matita, scansa fatica.
E a me un saluti?
La sente, saluto, stai qua.
Vabbè, sotto abbiamo il brano di gran lunga più famoso dell'etichetta, in in The Aeroplane Over the Sea, la title track dell'album, che non fu questo il singolo scelto, c'è solo un singolo, lo sentiremo in coda alla puntata, Holland 1945. Sto parlando ovviamente di Neutral Milk Hotel, è la band di gran lunga più importante, quella probabilmente il motivo per cui oggi stiamo facendo questa puntata qui. Chissà, senza un disco così grande, una band così, così originale, così nuova, non avremmo conosciuto la Elephant Six. Prima Ale lo accennava, l'etichetta comincia per diversi motivi, comincia ad entrare in crisi nel 98. Nel 98 succede un fatto molto banale, è uscito appunto in The Aeroplane Over the Sea, e Jeff Mangum non riesce proprio a sostenere la fama, non riesce ad le persone che lo vedono, lui si sentiva un ragazzo qualsiasi, e vedere persone che lo idolatravano, che si emozionavano quando lo conoscevano, e i concerti che da poche decine o centinaia di persone diventano luoghi affollati in cui non si trova un biglietto, insomma, e tutto questo non lo regge, e non accetterà l'invito dei REM, prima io li chiamo ancora REM, scusa Ale, come dico Sirens invece che Sirens, però non accetteranno l'invito dei REM, che li volevano come ad aprire loro un tour mondiale. E Mangum, è storia abbastanza nota, entra in una depressione, e non sappiamo quanto, e non stanno a dirlo, da quanto ne è uscito. Quello che sappiamo certamente è che non è stata più registrata una singola nota a nome Neutral Milk Hotel. Si riformeranno, si riuniranno per un qualche data a 15 anni di distanza, ma insomma Neutral Milk Hotel non esistono più. Quindi questo certamente è l'inizio di un forte declino dell'etichetta. Si arriva al 2002, quando annunciano che avrebbero chiuso i battenti, in realtà non lo faranno mai. L'etichetta sotterranea continuerà a lavorare, chi di loro non si arrende, Schneider, che non si arrende a questa decisione che era forse più di altri. Oggi viva, lotta insieme a noi, è uscito un disco, non ricordo il nome degli artisti, perdonatemi, ma pochi giorni fa, l'8 dicembre, uscirà un altro album. Sono tirature limitate, insomma, certamente l'oggetto è più di un semplice vinile, di una semplice musicassetta, ma questo forse è un po' più per il mondo degli appassionati a tutti i costi. Noi ci ascoltiamo, chiudiamo questa puntata, l'ho detto prima, con l'unico singolo uscito da in The Aeroplane Over the Sea dei Neutral Milk Hotel. La canzone si chiama Holland 1945, e noi ci sentiamo martedì prossimo.
Ciao a tutte, ciao a tutti, a tutti, e buona serata.
Two, one, two, three, four.